Beh, anch'io ringrazio Dio. Vorrei ringraziare Dio che mi ha fatto incontrare Maria e tutti voi. E ringrazio quanti ieri e oggi ho avuto modo di ascoltare e soprattutto di imparare. Credo per me e nella reciprocità con voi sentiamo questa gratitudine perché scava dentro le coscienze, perché non ti lascia tranquillo, perché anche per chi di noi è già impegnato nella quotidianità, in quel faccia a faccia con la storia delle persone che fanno più fatica, rinnovi profondamente la forza di mettersi sempre di più in gioco. La prima grande povertà in questo momento è la Chiesa. E la Chiesa, e ve lo dice uno che è innamorato di Dio, è anche innamorato di una Chiesa. E lo dico con estrema fatica, ma mi è stato chiesto di chiudere queste due giornate e di leggere le povertà. E allora vorrei guardarmi un po' in casa nostra, perché sono 50 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II. E il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un concilio importante, perché quando Papa Giovanni XXIII lo annunciò, annunciò due momenti: un sinodo per la Chiesa di Roma e il Concilio. Ma finalmente Papa XXIII vuole un concilio non dogmatico, ma pastorale. E voi trovate che da quei documenti del concilio ce ne sono alcuni che sono stati realizzati, applicati, tradotti concretamente, ma altri sono rimasti incompleti. Certamente due sono di quei documenti dei vescovi della Chiesa che in parte si sono realizzati, sono la Dei Verbum, il primato della parola di Dio. Voi ne sapete qualcosa. Anche in parte, ho detto in parte, la riforma liturgica è quel documento che fu elaborato, anche se ultimamente ne ho visto un pochettino tornare indietro. Ma due documenti fondamentali che riguardano la nostra storia e che qui sono risuonati fortemente questa mattina, ieri, nelle vostre testimonianze, sono la Gaudium et Spes e la Lumen Gentium. Ma attenzione, che in quel concilio, 50 anni fa, 50 anni della nostra storia, si capovolge tutto, perché la Gaudium et Spes dice con chiarezza non l'umanità per la Chiesa, ma la Chiesa per l'umanità. E la Lumen Gentium capovolge ancora una volta tutto nel dire non i fedeli per la gerarchia, ma la gerarchia per i fedeli. Noi dopo 50 anni, ascoltando delle testimonianze forti che voi avete qui portato, di cui io ringrazio Dio di essere potuto essere qui, ad arricchire, a pormi domande, a sentirti piccolo piccolo, a lasciarti attraversare ancora una volta dallo stupore, dalla grandezza di Dio che vive dentro di voi e la testimoniate con i fatti, con la concretezza, con quella forza, con quella passione. Per la Gaudium et Spes non è stata, al di là di belle testimonianze, tradotta veramente nella Chiesa. La Gaudium et Spes vuole essere quel documento, che non basta che siano scritti sulla carta, ma voi mi insegnate che devono diventare carne, vita. La Gaudium Spes indica la Chiesa in quel documento il luogo teologico del rapporto tra il cristiano e la storia, la vita. Ecco allora che una riflessione è un esame di coscienza, credo che lo dobbiamo fare al nostro interno. Perché la Chiesa del Concilio, la Chiesa che emerge dal Concilio 50 anni fa, è una Chiesa, nei documenti, che doveva essere libera. Da qualunque potere, da qualunque concordato, noi non possiamo avere colpi diplomatici. Il Vangelo chiede profezia, non diplomazia. Capite? Capite? Ci vuole più coraggio e profezia, meno profezia, meno diplomazia. La Chiesa del Concilio, che lì è uscita da quei documenti, da quella riflessione, una Chiesa libera. Ma oggi abbiamo tanta Chiesa che non è libera. Vi prego, questa mattina abbiamo sentito le espressioni di Chiesa libera, ma noi guardiamo a 360 gradi e per me, credo anche per voi, è con molto rispetto, con molta umiltà, perché è un atto d'amore, è un atto d'amore. La Chiesa del Concilio è una Chiesa povera e tutte quelle volte che vedo quei paramenti, i paramenti, quelle celebrazioni, quelle eucaristie. Io penso tutte le volte a quell'ultima cena e poi tutto quello che vedi non è quello che Gesù Cristo ha voluto. La Chiesa è una Chiesa povera. E quando vedo migliaia di beni immensi accumulati negli anni, che magari sono serviti anche per fare delle cose stupende, ma che ora sono lì, e quando molte realtà non ce la fanno ad andare avanti, uno si chiede, se lo chiede con umiltà, ma dobbiamo chiedercelo. La Chiesa del Concilio è una Chiesa profetica, perché la Chiesa o è profetica o non è Chiesa. E allora è la prima povertà, nel senso di questo bisogno che abbiamo di fare in modo che, qualcuno diceva ci vuole un nuovo concilio, no, bisogna applicare quello che è stato fatto, perché nella Gaudium Spes c'è questo grande respiro, nel Lumen Gentium c'è questo grande respiro. E allora, in questo senso, mi chiedo scusa, non voglio escludere nessuno, qui ci sono storie, percorsi, radici diverse, ma lasciatemi dire, dopo le stupende testimonianze qui portate da uomini, donne, comunità, di chiese, anche di chiese, io devo dire che la prima grande povertà abbiamo in casa nostra. Non la ricchezza, la profondità del Vangelo, quell'essenzialità, quella sobrietà che Dio ci ha indicato, ma la denuncia. E Martini, voi avete letto tutti quell'ultima intervista che ha lasciato, e mi ricorda però un altro grande vescovo, un piemontese come Martini, che arrivò a Torino, il professore, che scelse subito di farsi chiamare padre, padre Michele Pellegrini. Andate a ritrovare quell'intervista che fece prima che il dono della parola, con l'ictus, non riuscì più a parlare, anche se per anni al Cotolengo continuò a parlare con i gesti, con gli occhi, con le mani. L'intervista che fece al Regno, guardate, è simile a quella di un altro piemontese arrivato alla cattedra di Milano, Carlo Maria Martini. Due grandi uomini di chiesa di grande intelligenza, di grande profondità, capaci di saldare come dovremmo fare tutti, la terra con il cielo. E quando qualcuno si è stupito, qualcuno ha cercato di correggere, no, ma guardate la malattia, no, 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 no. No! Quando Martini dice la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni, come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa, la fede, la fiducia, il coraggio. Io sono vecchio e malato e dipendo dall'aiuto degli altri. Le persone buone intorno a me mi fanno sentire l'amore, questo amore più forte del sentimento di fiducia che ogni tanto percepisco nei confronti della Chiesa in Europa. Io faccio mie, indegnamente, oggi queste parole. Facciamo le nostre. E quando Martini arriva al punto così delicato, vorrei dire così rispettoso, io consiglio al Papa e ai Vescovi di cercare 12 persone fuori dalle righe per i posti direzionali. Uomini che siano, e donne dico io, che siano vicini ai più poveri e che siano circondati da giovani e che sperimentino cose nuove. Abbiamo bisogno del confronto con uomini che ardono in modo che lo spirito possa diffondersi ovunque. Sì, questa è la denuncia. Abbiamo bisogno di una Chiesa più forte, più coraggiosa, che ritrovi la sua essenzialità, la sua povertà, la radicalità al Vangelo, alla parola di Dio. Ecco allora, forse l'avete conosciuto anche voi, questo parroco della periferia milanese, che è un poeta, Don Angelo Casali. Quando un giorno ci ha donato una piccola riflessione che vi consegno, vorrei che le chiese fossero come l'albero, che non chieda agli uccelli da dove vengono o dove vanno, da ombra, cibo e poi lascia che volino via. Che vuol dire una porta che si apre a chiunque e che chiunque possa spingere. Questa è la Chiesa. Questa deve essere la Chiesa. E quando voi raccontavate dell'Ermo, quelle storie, quei volti, quello che ho visto da Corrita, questa è la Chiesa. La Chiesa l'ho trovata qui, in quella cappella, che qui è tutto diventato cappella, dove chiunque possa spingere quella porta, chiunque, una porta che si apra a chiunque, sempre. E allora aveva ragione Gandhi, saluto gli amici dell'India, quando diceva che la regola d'oro è di agire senza paura in ciò che si ritiene giusto. Sia la regola d'oro di tutti noi di non avere paura in ciò che si ritiene giusto. E di fronte all'ingiustizia, all'illegalità, alla violenza, alla corruzione, qualunque forma di giochi criminali, quei poteri, quelle arroganze, noi non possiamo e non dobbiamo tacere. E c'è solo una parola che dobbiamo fare nostra. Oggi più che mai, parlando delle nuove povertà, in quell'elenco terribile, perché dietro ci sono quei volti, quelle storie, ci sono le persone, La parola che oggi noi ci portiamo dentro, a fianco dell'amore, certo, è la corresponsabilità, che significa sentirsi moralmente implicati, non solo rispondere di quello che facciamo, ma anche di quello che non facciamo. Perché io questa mattina mi sono chiesto che cosa di più uno può fare. Nessuno si senta mai a posto arrivato. Non sono casuali questi incontri che sono doni della vita. Io mi sento privilegiato di essere stato ieri e oggi qui. Io mi sento un privilegiato. Come lo sentiamo tutti i giorni, perché ogni giorno c'è questo faccia a faccia quotidiano con chi fa più fatica, ognuno nelle sue realtà. Io ho pensato alla realtà del gruppo Abele che da 30 anni in Africa, sono 30 anni quest'anno, Maria Pia nel fare non torni con me, io ho rivisto immagini, volti, storie, persone, la guerra civile che anche lì in Costa d'Avorio ha spazzato via. Penso a quella punta del gruppo Abele che vive negli immondiziai, in Città del Messico, vicino negli immondiziai, con quelle donne che raccolgono le immondizie 12 ore al giorno, con i loro bambini, mentre i cani scaricano le immondizie. Ho pensato questa ricchezza, ringrazio Dio, come le storie, queste povertà, purtroppo non sono nuove, ce le trasciniamo dietro. Allora, sentirsi moralmente implicati, poi lo siete. E credo però che il morso del più deve appartenerci a tutti. Perché l'incontro con gli altri suscita in noi quel morso del più, di chiederci cosa fare di più, cosa si può fare meglio. Le nostre omissioni, a volte io credo anche le nostre sottovalutazioni. Oggi noi siamo circondati da una grave questione morale, ci vuole una maggiore radicalità, una maggiore intransigenza. E allora mi permetto di dire che nel nostro paese, che l'Italia, due sono le grandi emergenze. Una può sembrare paradossale, io la chiamo emergenza civiltà. L'Europa. Ma guardiamoci un po' in casa nostra, l'emergenza civiltà, che vuol dire i percorsi di inclusione per le persone. E sono stati cancellati, signori. Stati ridotti all'osso i percorsi di inclusione. E voi mi insegnate che la legge ha una vocazione, o dovrebbe avere una vocazione inclusiva. Le leggi devono servire per questo. Devono valere per tutti i cittadini e devono metterli tutti in condizioni di rispettarla. Ma se non mi mettono in condizioni di rispettarla, mettiamo le carceri. La vostra storia che era pronto va. Io devo mettere in grado le persone di rispettare la legge, creando le condizioni che questo avvenga. Solo mettendo in condizioni si possono riconoscere persone e le responsabilizzi. L'uguaglianza è il fondamento della legge. E invece non voglio dimenticare le cose importanti e positive che ci sono. Appartengo da 47 anni a un gruppo che si chiama il Gruppo Abele, nato sulla strada. Abbiamo chiuso due cooperative in questi giorni. La Piero Gianni, che da oltre 25 anni dignità, lavoro, le persone, storie difficili, arredo urbano, parchi giochi per bambini, comuni non hanno soldi, non c'è più lavoro, non si mettono più a posto le panchine. Al massimo vieni e mi cambi quella di stella di legno. un'altra cooperativa è lì che traballa, noi raccogliamo rifiuti. A Torino, da tanti anni, la raccolta differenziata. Stiamo rischiando di mandare a casa altre 300 persone, perché adesso le logiche sono altre. Anni fa non ne fregava niente a nessuno. Lo so, non si deve semplificare. Ma lasciatemi dire le tante cooperative che ho visto per l'Italia che stanno chiudendo. Associazioni che non ce la fanno più andare avanti. Io ve lo dico come sono capace, non ho altri termini. Ve lo dico come sono capace. Che certamente l'economia ha le sue leggi e i suoi saperi. Ma se queste leggi e questi saperi non servono a migliorare le condizioni di vita delle persone, sono leggi e saperi inutili, abbiate pazienza. Perché queste leggi dell'economia, di cui mi rendo conto che bisogna rimettere un po' in quadro questi benedetti bilanci, ma chi ha permesso tutto questo? Questa finanza killer, perché una finanza killer è stata, non è la finanza killer, ma le persone che hanno gestito quella finanza che sono di killer, che hanno fatto spaccare questo mondo, l'hanno ributtato in una situazione ancora di maggiore fragilità. E nel nostro paese, pur apprezzando gli sforzi per stare a un certo livello, per rispondere all'Europa, per non farsene travolgere, io mi chiedo, come mai ancora una volta a pagare di più sono le fasce deboli e più poveri, mentre da loro è la riscossa e il cambiamento. Perché il danno sociale in chi già è più fragile lo pagheremo 100 volte di più dopo. Perché tutte quelle realtà che stanno chiudendo, che non ce la fanno, rimetteranno sulla strada centinaia di persone, migliaia. I nostri dormitori sono strapieni, il centro crisi è strapieno. L'unità di strada che esce di notte, che ha incontrato 700 ragazze nel Torino e periferia, si deve resistere, assolutamente si deve resistere. Perché non possiamo andare a dire tu mi sei qualche cosa con le ragazze, abbiate pazienza, c'è la crisi. Voi lo sapete. E ci renteremo di tutto. E certamente Dio ci darà una pedata ad andare avanti, anche se ci siamo indebitati. Anche se le banche ci hanno detto che non ci danno più una lira, perché la logica è sempre un'altra. Forza amici, l'emergenza civiltà. Troppo spesso si sono date risposte di tipo emergenziale, senza coltivare progetti di cambiamento veri sul lungo periodo. Si sono curati per decenni i sintomi e non le cause dei problemi. Leggi emergenziali per i poveri, per gli ultimi, interventi spesso per creare consenso e non per costruire una solida giustizia sociale. La carta lì da dare ai poveri per andare a mangiare, l'emergenza. Ma noi dobbiamo curare i sintomi, no, le cause, e l'abbiamo sempre detto con la nostra storia, con la nostra vita, i nostri gruppi. La Chiesa ha fatto delle cose meravigliose per i poveri, per gli ultimi, per le donne, penso agli anni della dipendenza, agli anni della droga, le bellissime espressioni generose. In giro per il mondo l'abbiamo sentito, però la Chiesa ufficiale che deve dare una linea, che deve illuminare le coscienze, che deve inchiodare la politica, non con amicamenti di sorta. Io l'ho sentita però dare già gli orientamenti sulle persone in questi giorni la Chiesa ufficiale del nostro paese. per le prossime votazioni. No! La libertà, ma soprattutto l'impegno nella chiarezza. E soprattutto non dimenticarci che noi siamo chiamati alla testimonianza cristiana e alla responsabilità civile, a saldare la terra con il cielo. Aveva ragione Torino Bello, grande Torino Bello, quando diceva che la Chiesa è per il mondo, non per se stessa. La Chiesa è per il mondo, non per se stessa. E ha la forza, amici, anche la povertà all'interno della Chiesa. I documenti non basta che siano scritti sulla carta, ma devono diventare carne. E nel documento educare la legalità di un'impressionante attualità tutt'oggi c'è scritto. Il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali. Deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità, promuovendo tutto. Noi dobbiamo fare questo. Allora, in questo senso, la prima emergenza è quella di civiltà, in cui tutti siamo chiamati a portare il nostro forte e umile contributo. La seconda grande emergenza, povertà, è l'emergenza etica nel nostro paese. Perché il nostro paese versa in uno stato di profondo, io l'ho chiamato, coma etico. Il degrado morale è devastante nei confronti delle nuove generazioni. Quale di questi cattivi esempi che perdurano avranno una conseguenza, lo hanno sui nostri ragazzi dal punto di vista educativo, non indifferente. Un degrado segno di una profonda crisi morale, un pensiero sbrigativo, debole, una deriva culturale. E voi trovate una marea di gente, purtroppo, che è cresciuto dentro questa situazione, che considera normale le disuguaglianze, la mentalità utilitarista. Gente che considera normale il va bene, gli interessi tornaconti personali. Sentite. E trovate troppe persone compromesse con la legalità, con la giustizia, col malcostume. Troppi che non si preoccupano più del bene comune, ma più di propri giochi, di propri interessi. Non è possibile. Ma non è possibile che non siamo stati capaci a fare in modo che escano dal Parlamento quelli che hanno già delle condanne per tutto questo. Sono lì. E a non far uscire quelli che hanno dei procedimenti seri, evidentemente seri, a mettersi da parte. Perché stanno loro facendo le riforme, loro votando le leggi. E non passerà come dovrebbe passare quella sulla corruzione, perché viene mortificata, come ben sapete. Perché bisogna tutelare sempre gli interessi di qualcuno, l'individualismo, gli egoismi sociali. Allora non usciremo mai da questa emergenza etica. Questa è la povertà. Dobbiamo graffiare di più in questo senso e in questa dimensione. Non dimenticandoci quello che io continuo a dire, come sono capace, che il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare il male. Quello è il problema più grave. Quanti guardano e lasciano fare. E allora questa corresponsabilità resta, ci appartenga. Sono io che ringrazio voi, ma certo salto sulla sedia quanto vedo che la Banca d'Italia, che mi pare una fonte autorevole, ci presenta l'alto grado di concentramento della ricchezza d'Italia. Perché Banca d'Italia, che ci ha detto che il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45% della ricchezza complessiva del paese. Parliamo del nostro paese. E il 50% delle famiglie povere possiede solo il 10% di tutto il resto. Lo dice la Banca d'Italia, signore. E non me la sento di dire, perché a qualcuno ci sono i soliti discorsi. No, non sono i soliti discorsi. Come è un dato che fa riflettere, povertà, lo spreco materiale, lo spreco immateriale del nostro paese. Parliamo di sprechi. C'è lo spreco di cibo, che dal 74 all'altro giorno è aumentato del 54% più, spreco di cibi. L'anno scorso si sono buttati via 25 milioni di tonnellate di cibo. Spreco del denaro pubblico, non devo spiegare oltre. Spreco della burocrazia, lentezza amministrativa, spreco di tempo, ma c'è anche un altro spreco, più invisibile, che riguarda la qualità della vita, il senso del nostro vivere, lo spreco con l'immateriale, sprechiamo tempo, sprechiamo energie. Penso allo spreco di risorse naturali, penso anche allo spreco della democrazia, perché la nostra democrazia è diventata molto pallida nel nostro paese. E qui dobbiamo riflettere, ma non è questa la sede, certo. Ma quando si parlava dei bimbi, la meraviglia e la sofferenza delle parole di parlare della Sierra Leone, sofferenza. Chi è di Torino ha letto la stampa l'altro giorno, l'ha letto i giornali, della grande operazione della magistratura, delle forze di polizia a Torino, con l'arresto di trafficanti contro l'accattonaccio. Noi abbiamo accolto questi ragazzini, alcuni di questi ragazzini, o meglio li abbiamo nascosti. E nessuno lo scriva per piacere questo. E alcuni di loro sono senza mano, perché vengono mandati a fare gli accattoni sulle nostre strade, scelti, importati. Parlo di Torino. Li vediamo sulle nostre piazze in giro per l'Italia. Dobbiamo interrogarci. Quelle immagini e la sofferenza nel vederlo, ma anche che ti bolle qualcosa qui dentro. Perché poi sono arrivati anche sulle nostre strade. O c'è una rivolta delle nostre coscienze. E non solo dire non mi lavi il vetro o li rispingiamo così. Certo, Torino è una grande operazione che ha permesso di colpire chi ci sta dietro a tutto questo. Sono stato a celebrare 10 giorni fa la messa di tricesima perché è morto il procuratore, l'ex procuratore capo della Repubblica di Trieste, dottor Paci. E quando il dottor Paci dichiarava il traffico degli organi, fu attaccato in Italia, perché dice non è possibile, questo magistrato vuole fare parlare di sé. E si erano accorti che i valichi dalla Slovenia passavano sempre delle moto con un handicappato, una persona che sarebbe abile dietro, ma che la moto tornava senza la persona. Ha fatto fare controlli e si è scoperto che da lì passavano, non sapendo dove finivano. Poi si è scoperto che era il traffico degli organi, attraversando la nostra grande Europa, attraversando il nostro paese. E allora noi siamo chiamati a leggere nuove forme di schiavitù che ci sono sulla faccia di questa terra, ma che sono presenti anche nel nostro paese. Ragazze sfruttate, costrette a prostituirsi, ma sono cresciute anche le schiavitù immateriali, il ridursi in schiavitù di tante persone in questi contesti. Chi avrebbe detto che al gruppo Bene, quando abbiamo cominciato, avevo 20 anni, 47 anni fa, noi accogliamo giovani che chiedono una mano per disintossicarsi. Non c'è una sostanza di mezzo. Ad esempio c'è internet. Perché se io navigo ore al giorno in totale solitudine, nascono nuove forme di dipendenza. E chi l'avrebbe detto? Non è disintossicarsi, ma dare una mano a riempire di vita la vita, di senso, di significato. Abbiamo accolto persone che chiedono una mano per disintossicarsi, tra virgolette, dal consumismo, le nuove povertà, il paradosso, le schiavitù materiali, le schiavitù psicologici, culturali, le dipendenze dal consumismo, il gioco d'azzardo. Cosa lega il ridurre in schiavitù e il ridursi in schiavitù? Che cosa lega i due momenti? È una questione centrale della nostra civiltà. La relazione tra cultura del possesso e perdita della libertà. Sta qui. E sta qui, quindi, che noi siamo chiamati a interrogarci su questi nuovi fragilità, povertà, schiavitù materiali che perdurano, schiavitù immateriali, spreco materiale e spreco immateriale. Ci vuole più politica e più vera politica, perché il benessere si misura anche da altri fattori. Il benessere dipende innanzitutto dalla giustizia sociale e da quel principio dell'uguaglianza. Il PIL non tiene conto solo di un dato economico. Noi da sempre chiediamo che il PIL tenga conto di altri fattori di benessere, la salute, l'educazione, la giustizia. Perché il dato economico non misura la dimensione vera del benessere delle persone. Ci sono altri elementi che entrano profondamente in gioco. Ora questa è la nostra strada e questo deve diventare oggi più che mai il nostro impegno. Ma attenzione, c'è un'altra povertà, che è la povertà culturale, che comincia dal furto delle parole. Parole oggi che vengono rapite, ce le stanno portando via. Chi è che non parla di legalità in Italia? A parlarne per prima sono quelli che la calpestano tutti i giorni. Chi è che non parla di solidarietà, di dignità umana, di giustizia, di pace, di vita? Il furto delle parole. Ci vengono rapite queste parole, svuotate la loro sostanza, la loro storia e rimesse in circolazione con abiti nuovi. Tutti fanno etica adesso. Le stesse realtà che da una parte tengono i soldi, d'altra parte fanno i fondi etici. Sono rimessi in circolazione con abiti che non sono i loro, in contesti che non sono i loro. Vi prego, non permettiamo l'abuso di queste parole, difendiamole dai manipolatori e dai seduttori. Non si scherza neppure con le parole. E quando sento parlare qualcuno di legalità e vedo che com'è difficile costruirla, viverla, quando sento parlare di dignità umana nei grandi discorsi e poi si votano delle leggi che privano quegli strumenti, quei servizi, come si fa a tacere? Allora qui si è alzato un grande grido. È la cultura che dà la sveglia alle coscienze. È la cultura che ci consegna anche gli strumenti perché le persone siano più libere. E quando in quell'immagine i ragazzi, quello fa l'università, quello ha raggiunto, per me è un'esplosione qui dentro. Non è la gamba tagliata, il braccio che ha impedito di dare la dignità, quella vera, alle persone. Che meraviglia oggi qui sotto questo tendone, che meraviglia questi 20 anni nell'Osi, questa accoglienza. Fai in modo che nessuno faccia il furto delle parole, che usi, poi vedete con quelle fiume sui capelli, no, no, fai in modo che nessuno ti rubi te più. Ecco. Perché quelle piume, quando sono vada, io l'ho vista da vicino la scena, costretto da lei che devi stare qua, e dico io già vedo la gente in faccia, devi stare qua. Ordine a tutti, ma sono ordini carichi di amore. Io ho visto la scena, suonata nelle gare qui dietro, perché c'è tutto uno spettacolo per le gare, ma mi sono posto una domanda. La meraviglia di quelle piume, di quegli uccelli. E ho subito pensato a questo creato che molti stanno impoverendo. Questa nuova povertà dove si faranno le guerre per l'oro blu che è l'acqua. L'abbiamo difesa col referendum, ma ogni volta vedete che ci sono i tentativi di privatizzarla. Ho pensato quando parlavo degli indigeni a difendere la loro terra, quelle piante, quella natura. Vuol dire anche quegli uccelli che tu porti quelle piume meravigliose sulla sua testa. Allora forza amici, noi siamo chiamati, anche chi è già impegnato, anche chi è già impegnato, a metterci di più in gioco, a colmare la vita, di più, a contrastare le ingiustizie e le povertà, a non dimenticarci che ingiustizie e povertà in qualunque parte del mondo nascono dall'indifferenza, dall'egoismo, dall'iniquità e dalla complicità. Qui abbiamo sentito come è importante ancora una volta un impegno da condividere nella continuità, un impegno per tutti, credenti, laici, ognuno con la sua storia e i suoi riferimenti. E allora, l'io in funzione della vita e non la vita in funzione dell'io. Questa è la nostra speranza e questo è il nostro impegno. Si è fatto tardi ed è bene ora pregare un po' insieme, perché poi faremo una liturgia molto semplice, molto essenziale, e poi uno partirà per tornare nelle sue case, sentendo dentro la gratitudine per questo momento e soprattutto di aver respirato, che qui, quei volti, questa mattina gli abbiamo dato un nome e un cognome, perché il primo diritto di ogni persona è di essere chiamato per nome.